Buongiorno a tutti. Inizio immediatamente la mia relazione facendovi notare che, appunto, nel titolo già è abbastanza inquietante, no? Oltre alla privacy, ossessione, perversione, ma anche reputazione di una vita connessa. Una vita connessa, vabbè, questo è evidente, ormai siamo veramente, credo, un po' tutti costantemente connessi. E non solo, con una frequenza di circa 15 minuti, andiamo anche a verificare, adesso non so quali siano gli ultimi dati, ma credo che si attestino sui 15 minuti, andiamo a verificare, scusatemi, che cosa è successo, che mail è arrivata, chi ci ha scritto, eccetera, eccetera. Quindi credo che sia importante parlare di quelle che appunto sono le varie patologie, ma forse anche qualche soluzione. Allora, prima di dare i numeri, perché io vi darò un po' di numeri, in senso buono, certamente, volevo fare una piccola premessa, cioè dire che i social network sono sicuramente quella nuova materia che deve essere studiata, che non è esattamente il web, perché il web in quanto tale, in quanto contenitore, chiamiamolo così, era destinato a una ricerca delle informazioni, quindi a una ricerca di contenuti. I social network in realtà sono una cosa diversa, sono destinati a una ricerca di relazioni, a un bisogno di socializzazione. Quindi è proprio cambiato il punto di vista. Punto di vista inaspettato che nella prima legge sulla privacy derivante dalla direttiva 4695 chiaramente non poteva essere accolto e quindi cambia completamente il punto di vista. Cambia completamente il punto di vista tanto da riversare in rete quella quantità tale di dati, adesso abbiamo il fenomeno del big data, sembra che il 90% dei dati siano stati scaricati in rete, insomma parlo con degli esperti quindi lo sapete benissimo, sono stati scaricati in rete negli ultimi 2 anni. Ma questo è dovuto sicuramente moltissimo ai social, quindi questi benedetti social vanno studiati, capiti e forse curati. Io ovviamente non sono un buon esempio perché io forse faccio grandi pasticci, ma sicuramente, sicuramente qualcosa ho capito, che poi io sia riuscita a metterlo in pratica o meno, questo è un altro discorso. Cominciamo con i numeri. Allora, devo precisare che queste slide sui numeri derivano da un convegno che ho fatto io qualche mese fa con un esperto di social media marketing, quindi sono fonti assolutamente sicure. Allora, in Italia abbiamo una popolazione di circa 62 milioni di abitanti, di questi abbiamo oltre 35 milioni di utenti internet, abbiamo 26 milioni di utenti Facebook attivi, quindi circa il 42%, su oltre 97 milioni di abbonamenti mobili attivi. Quindi stiamo parlando di un mobile e mezzo a persona, più o meno, comprendendo anche i neonati, comprendendo tutti, per cui sono di più, sono in realtà forse tre strumenti mobili, dove per mobile si intende proprio lo smartphone. Quindi noi italiani, insomma, siamo sicuramente molto avanti sotto un profilo proprio di presenza dello strumento. Per quanto riguarda l'utilizzo dei social network, qualsiasi social network abbiamo che possiede un account il 92%, di Facebook l'83%, Google il 53%, Twitter il 41%, LinkedIn il 24% e Instagram il 17%. Ovviamente queste percentuali sono sempre mobili anche loro. Allora, uno schema dell'Italia e la Germania a confronto, questo si fa perché è un grande classico mettere l'Italia e la Germania a confronto, vediamo che l'Italia ha una penetrazione internet del 58% contro la Germania che ha una penetrazione internet molto più alta dell'84%. Ma a fronte di un utilizzo italiano dei social media del 42% contro il 35%. Quindi gli italiani lo fanno meglio, gli italiani socializzano di più. E questo è un dato di fatto, per cui nonostante ne abbiamo meno, evidentemente socializziamo tanto. Che poi lo facciamo male o bene, questo è tutto da vedere. Io adesso vi vorrei soltanto illustrare alcuni brevi articoli e poi entriamo un attimino proprio nel vivo. Allora, voi sapete che abbiamo alle porte un regolamento europeo che è stato approvato in prima lettura il 12 marzo scorso, in teoria a giugno potrebbe anche essere approvato in seconda lettura, insomma, comunque entro l'anno teoricamente potremo anche farcela. Chiaramente il regolamento europeo privacy porta tantissime novità e ovviamente non ve le racconterò tutte, mi limito a dirvi quelle che sono pertinenti con l'argomento di cui chiaramente sto trattando. Allora, per quanto riguarda il campo di applicazione materiale, dobbiamo considerare che il regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Questo secondo me è la prima slide molto interessante perché sul concetto di archivio secondo me pochi relatori si sono soffermati. Nella vecchia direttiva c'era la banca dati, ma non era un elemento essenziale. Questo è un elemento essenziale, cioè il trattamento è trattamento quando finisce in un archivio o comunque quando i dati sono destinati a finire in un archivio, altrimenti non è trattamento, quindi cambia completamente il punto di vista. Per cui è assolutamente fondamentale capire se quei dati saranno, poi cosa vuol dire finire in un archivio? Vuol dire se saranno organizzati, elaborati, se avranno dei criteri quindi di scelta. E allora in quel caso chiaramente si dovrà applicare il regolamento. Altro punto che volevo, sul quale volevo soffermarmi subito è quello dell'esenzione domestica, perché si è detto in altri convegni, non so se voi siete d'accordo o meno, che l'esenzione domestica, che c'è sempre stata sia nella direttiva che nella nostra legge italiana, ne uscirebbe dal regolamento europeo rafforzata. Cosa vuol dire? Che chi fa tanti trattamenti sui social network, per dirla in soldoni, forse non avrebbe problemi, cioè non sarebbe considerato titolare e quindi non avrebbe l'applicazione del regolamento. Secondo me non è proprio verissimo, cioè non è affatto rafforzata. Diciamo che è forse un pochino chiarita, si dice le disposizioni del presente regolamento, ovviamente stiamo parlando di bozza, non definitiva, però insomma, è probabile che rimanga così, se non altro in questa parte. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trattamenti effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche, e fin qua tutto ok. Tale deroga si applica altresì alla pubblicazione di dati personali, qualora si possa ragionevolmente prevedere che vi avrà accesso solamente un numero limitato di persone. Se il numero si alza, chiaramente il regolamento si applica. Quindi l'esenzione domestica, quando parliamo di 5.000 follower, adesso diciamo numeri alti, ma secondo me sono anche meno, perché noi possiamo anche avere solo due amici, ma questi due amici, ognuno di loro ha 5.000 amici, i nostri amici diventano 10.000, non sono più due. Per cui è chiaro che le proporzioni cambiano a seconda di quella che è l'apertura del profilo delle persone con le quali noi stiamo interagendo. E quindi questo regolamento europeo invece va studiato bene e non solo per i titolari aziende, ma anche per i titolari persone fisiche che si potrebbero trovare comunque coinvolte in processi di trattamenti illeciti e quant'altro. Cosa che peraltro è già successo. Un'altra cosa che vi volevo sottolineare, perché secondo me è molto importante e connesso a quello che sto dicendo, è l'aspetto della profilazione. Nelle definizioni si dice che la profilazione è qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali destinata a valutare taluni aspetti della personalità di una persona fisica, o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento. Quindi è chiaro che la profilazione è sostanzialmente la ricostruzione, se vogliamo, automatizzata della personalità di un individuo, cosa che non si vuole che accada o quantomeno deve accadere nel modo più tutelante possibile per l'individuo. E questo è un obiettivo che noi dobbiamo capire da subito e sul quale dobbiamo lavorare. E il regolamento europeo è molto orientato agli vari aspetti della profilazione, tanto che il Buttarelli l'anno scorso al Privacy Day, vedremo cosa dirà quest'anno, ma insomma parlava di una profilazione addirittura anonima, di una profilazione aggregata. Io sinceramente faccio fatica a capire cosa volesse dire, perché aggregare troppo non è più profilazione, che profilazione è? Quindi sì, certo, sono dati statistici, si possono fare tante belle parabole, tanti bei analisi matematiche, però è difficile parlare di vera profilazione. Quindi, insomma, è una cosa che quando avviene in tutte le aziende in cui avviene la profilazione, e ormai avviene ovunque, abbiamo visto anche l'intervento di ieri sera del professore di Milano, di cui scusate ma non ricordo il nome, che diceva proprio che appunto le aziende sottovalutano gli aspetti di social network, vanno tutti in rete, si buttano tutti sui social senza ben capire quelle che sono le dinamiche, soprattutto i numeri, le persone con cui interagiscono e tutto quello che c'è dietro. Senza considerare un altro fattore importante, che nel momento in cui tu vai in rete stai sicuramente già facendo una profilazione, perché raccogli dei dati di fan. Poi è chiaro che dipende da come lo fai, insomma ci sono delle variabili, quindi non è detto che tu lo faccia, va considerato. Però sicuramente un consulente privacy deve andare a capire cosa l'azienda anche sta facendo con quel profilo. Deve andare a capire e deve apportare dei correttivi. Io personalmente faccio policy sui social network ormai da un paio d'anni, quindi insomma non è che la consideri proprio una materia nuova, però bisogna capire che ormai queste policy non sono più solo sugli strumenti elettronici, ma devono essere policy proprio sull'utilizzo corretto dei social, sia da parte delle persone fisiche, dipendenti quelli che siano, quando parliamo d'azienda, sia da parte delle aziende nei contratti con gli esterni, eccetera. Quindi insomma ci sono diversi aspetti interessanti. Questo ve l'ho già detto, ossessione. Quando parlo di ossessione, torniamo insomma all'argomento di partenza. Siamo costantemente connessi, abbiamo tutti questa necessità incredibile di dire la nostra, di dire la nostra. Questo fenomeno è molto collegato ai media. Adesso io vi ho portato gli esempi del Grande Fratello perché appunto io mi vanto di essere un'osservatrice, diciamo così, del Grande Fratello, ma anche di altri fenomeni televisivi molto, molto seguiti, quali sono Sanremo. A Sanremo quest'anno ci sono anche andata come giornalista, sono riuscita a seguire tutto l'evento, ne ho scritto, ho seguito tutte le vicende, ho detto la mia conferenza stampa, ho rotto qualche a qualcuno. Insomma, sicuramente approfondisco temi che tutto sommato mi incuriosiscono, mi intrigano. Allora, il Grande Fratello, anche se non sta andando benissimo nei numeri, nell'audience, in quelli che sono i concetti vecchi di televisione, invece sta andando molto bene sotto un aspetto social. Sotto l'aspetto social abbiamo, questa è la puntata, non quella di lunedì, ma quella di lunedì scorso, 28.000, oltre 28.000 tweet unici, 5.800 utenti unici, su Facebook 13.168 post o commenti, eccetera. Cosa succede? Per esempio, sui concorrenti, noi vediamo che una Veronica ha il massimo dei tweet. Per arrivare a una Valentina, voi non lo seguite, sono sicura, però vi posso assicurare che Veronica è una che poi è stata cacciata, eppure aveva il massimo dei tweet. Questo ha fatto sì, secondo me, è un'opinione, ma credo che abbia del vero, che questi tweet abbiano condizionato la puntata, l'abbiano condizionata a tal punto che non è che hanno sbattuto, hanno fatto rientrare Veronica, ovviamente Veronica era uscita, però casualmente Veronica torna a essere un personaggio, quindi continuano a parlare di lei, continuano a farle fare delle cose e nonostante sia fuori, non è fuori come gli altri, quindi perché alla fine in qualche modo è discussa, in quanto discussa viene riproposta. E questo è interessante, cioè abbiamo i social che influenzano la televisione. Un altro caso è quello di The Voice, con 43.000 tweet per la terza puntata, dove vediamo che c'è un J-Ax, che io sinceramente non so neanche chi sia, devo dire la verità. Comunque abbiamo 4.972 post che lo riguardano, questo su Facebook, contro una Carrà 1.005, il che ci fa pensare che il pubblico di Facebook sia abbastanza giovane in teoria, anche se poi vediamo un Pelù con un Facebook a 6.000 post, e una Noemi a 3.000. Twitter cambia un pochettino, quindi dicono che Facebook sia un po' il mondo dei quarantenni e Twitter dei più giovani. Queste sono le ultime cose che ho sentito, ma non so quanto ci sia di vero. Insomma, forse ci devono essere delle statistiche più attendibili su questo punto. Certo è che la televisione viene influenzata. Tornando a Sanremo, di cui non ho la slide, vi assicuro che tutti i tweet, comunque quello che è stato scritto in quei giorni che hanno superato il milione, hanno comunque influenzato i direttori Rai, che lo dicevano chiaramente. Anche se hanno fatto un po' fatica, io stessa ho spiegato loro che forse dovevano seguirle un po' di più queste cose, però c'è stata una partecipazione, anche se anche Sanremo, insomma, non ha avuto proprio dei risultati clamorosi. Forse bisogna studiarli meglio le analisi che vengono fatte sui social. Sulla perversione, ci sono tanti aspetti di perversione. Qui ho messo il caso di una neonata abbandonata che poi ha ritrovato la mamma grazie a Facebook. Ho messo il caso di un signore che doveva essere il nostro rappresentante, anzi è il nostro rappresentante digitale, il commissario Francesco Caio, che però poi è stato un po' sbeffeggiato perché aveva il profilo Twitter vuoto. Quindi questo non è ammissibile, che un nostro rappresentante digitale abbia un profilo Twitter vuoto. Quindi capite bene quanto poi sia importante questa dinamica all'interno della rete. No, su questa possiamo ancora andare avanti. Questa è un'altra perversione. Io ho voluto riportare un tweet su Grasso, c'è Licia Ronzulli, che è una parlamentare, che ci dice che a Milano, questo è successo tipo 3-4 giorni fa, mi hanno appena sorpassato, dice la Licia, Grasso, quindi presidente della Camera, con 5 auto blu blindate e 2 gazzelle di polizia. Commento con hashtag Manco Obama. Obiettivamente è un commento pertinente, ha avuto un po' di retweet, ma quello che fa pensare è che in tempo reale anche le cose che fanno i politici, anche nella vita, sulla strada, quindi non necessariamente pubblica, poi vengono anche riportati. Quindi questi social comunque ci influenzano in vario modo. Sul prossimo tweet chiederei la sospensione. Grazie. Poi potrebbero essere invece rintracciate solo quelle negative. A cui è connesso il discorso del diritto all'oblio, cosa lunga, che se volete vi dico subito, perché vabbè, io l'ho detto spesso in altre sedi, io sono assolutamente favorevole. C'è stata un'altra modifica nell'ambito del regolamento europeo, non si chiamerà più diritto all'oblio, ma diritto di cancellazione. Io credo che sia sacrosanto, voglio ripeterlo in tutte le sedi, perché non mi piace che si dica il contrario, perché deve essere assolutamente possibile per chi finisce in questo vortice mostruoso della rete, che quando vuole essere cattiva è veramente cattiva, allora stiamo parlando ancora di perversione, che una scemenza, una cosa che, ma anche una cosa grave se vogliamo, perché non è che siamo condannati a vita, non è che siamo condannati alla pena di morte, anche se ci becchiamo un ergastolo, il tempo della notizia deve essere quello della notizia di un anno. Insomma, ci sono dei principi del giornalismo che devono essere seguiti anche nel web, questo secondo me. Per cui è una cosa che voglio dire sempre, comunque. Quindi essere trovati, torniamo indietro, vuol dire essere trovati in senso positivo, per cui cercare di dare il meglio di noi, cercare di poter far notare le cose belle che abbiamo fatto, cercare di renderle al meglio. Poi vabbè, ci sono un po' di chiamiamoli trucchi, tra virgolette, su come fare. Qui si dice, per esempio, parla molto, anzi, twitta molto, che questa ovviamente, se hai capito come farlo in un modo tutto sommato corretto, ripeto, non sono io l'esempio, sono solo delle regole che anch'io sto cercando di applicare e che studio, quindi come usare bene Twitter, usare il vostro nome, quello vero, insomma, non uno pseudonimo come invece diceva il garante, mettete una bio completa ma informale, selezionate almeno 100 profili interessanti, perché è ovvio che se tu... È ovvio che se non segui profili interessanti, poi obiettivamente su Twitter ti diverti anche pochino. Quindi ricordarsi, il gioco del rimbalzo è molto importante, cioè vuol dire collegare i vari social tra di loro, per cui poter avere magari la pagina del blog già indicata sul Twitter, Twitter e viceversa, insomma, cercare di fare in modo che quello di buono che facciamo, gli articoli che scriviamo, insomma, le cose importanti che riusciamo a fare, poi vengano alla fine effettivamente ritrovate. Adesso non direi. Non vi tedio più, insomma, ci sono tante regole anche per quanto riguarda LinkedIn, eccetera, ma è un altro elemento è sicuramente l'educazione, l'educazione a usarli bene, questi sistemi, di cui però credo che si sia già parlato, e direi che visto che mi danno un minuto, io con questo vi posso salutare sperando di aver fatto comprendere che cosa intendevo dire. Grazie mille.